corso, poi la settimana di presentazione facciamo una meditazione, poi fate oggi. Allora, io vi offro una riflessione che mi sembra si collochi decisamente nel segno di una crescita spirituale, decisamente, si collochi nel segno di una prospettiva di vita e di testimonianza per i separati fedeli, sposi per sempre. Si collochi nella prospettiva di una missione specifica e grande per i separati fedeli, così mi è stato dato di cogliere. E ovviamente nel proporla io vado al di là del fatto che non tutti siete coinvolti dentro l'associazione Sposi per Sempre, ma questo sapete che per noi non è determinante, insomma. Quando uno vorrà fare la sua scelta la farà, non c'è nessuna forma di costrizione, di urgenza, eccetera, eccetera. Il tema che il Signore mi ha ispirato, devo dire così, perché sono stato molto incerto per tanto tempo, non riuscivo a trovare il bandolo della matassa su che cosa proporvi. Il tema è segno di contraddizione, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Segno di contraddizione, puntini, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori, avete già capito, è la citazione di Luca 2,35. Gesù sarà segno di contraddizione per il quale i cuori dovranno manifestarsi e con lui o contro di lui. Il bimbo che Simeone ha tra le braccia sarà insieme causa di caduta e di risurrezione per molti. Egli porta una salvezza inaccettabile per tutti. La sua vita e la sua morte è scandalo e follia e contraddice il pensiero dell'uomo. Per questo gli sono contro, si scandalizzano di lui, si allontanano. È chiaro il riferimento al mistero della morte e risurrezione di Gesù. Questa morte e risurrezione è la parola che come spada a doppio taglio attraverserà il cuore di ogni discepolo e di tutta la Chiesa, di cui Maria è figura anticipatrice. Man mano che stendevo queste riflessioni mi veniva voglia di spiegare, di entrare dentro in ciascuno di questi particolari, per esempio cosa vuol dire una spada trafiggerà l'anima, credo che sia un capitolo di meditazione. Io penso a questo schema qui come lo schema di fondo del convegno del prossimo agosto. Quindi dentro qui ci sono tante cose che possono essere sviluppate. Oggi il separato fedele ripresenta questo segno di contraddizione e vi spiegherò perché. Il separato fedele ripresenta questo segno di contraddizione. Attorno a sé si sente dire: risposati. Non è giusto portare i segni di umiliazione, di morte, segni di fallimento. Il separato è un fallito del matrimonio, che vuole rimanere fallito. Il separato è ai propri occhi uno al quale è andata male nella vita, è ferito e porta i segni delle ferite se non si risposa. Non tornerà mai normale. Se vuole rimanere fedele, esce dalle coordinate delle persone normali, è anomalo. Se il sinodo offrirà una via penitenziale, allora vorrà dire che ci si potrà sposare. Ed entra dentro questo stato confusionale nella vista di ciò che il sinodo potrebbe dire. No. Allora, cosa succede? Allora sono stato fesso due volte perché non potevo accorgermene prima, no? La scelta di rimanere fedele può essere facilmente letta come testardaggine. Non voler correre altri rischi, ne ho avuto abbastanza di una donna, ne ho avuto abbastanza di un uomo. Ripicca contro il coniuge dal quale è separato come atto dimostrativo e accusatorio permanente. Io non mi risposo per farti capire per tutta la vita che sei stata tu deficiente. Se tu volevi saremmo ancora insieme. Oppure troppo fedele ai principi cristiani e quindi poco coraggioso. Non sa opporsi alla morale corrente che dice la Chiesa. Vista così, la situazione è solo questione di un modo diverso di pensare. Voi non siete segno. Un modo diverso di decidere. E la vita del separato, che sceglie di rimanere fedele, sarà agli occhi degli altri e, qualche volta, agli occhi dello stesso separato, una opinione diversa sulla vita, su ciò che in essa può accadere. Sulla fedeltà alla religione cattolica, tu la pensi così e puoi risposarti, io penso di no. Ma sarà una diversità di opinione. E allora l'affondo. Che cos'è che fa la differenza per essere con Gesù, come Gesù, segno di contraddizione e dare luce a molti cuori? Cos'è che fa la differenza fra tutti questi modi di vedere la separatezza del coniuge e la novità di Gesù che è segno di contraddizione? Molti sono stati i crocifissi nella storia dell'umanità, ma uno solo ha salvato. Molti hanno subito umiliazione e solitudine, ma non sono stati segno di niente. Molti sono e saranno i separati che non si risposeranno e saranno voce vuota. Poverino, gli è andata male. Cos'è che fa la differenza? Cosa distingue Gesù dai due ladroni? Cos'è che è segno di contraddizione? Cos'è che diventa spada che entra nell'animo e la penetra fino al midollo delle ossa? In Gesù il suo morire è dare la vita per amore. È un'altra prospettiva. Non c'è amore più grande di chi dà la vita. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Prendete e mangiate, prendete e bevete, versato per voi e per tutti. Prendete e mangiate, prendete e bevete, detto nel momento in cui sapeva che c'era un tradimento in atto, di Giuda e di Pietro. Cioè il massimo di amore, mentre c'era il massimo di tradimento. Il dono totale di sé durante il tradimento. Questo cosa significa per il separato fedele? E questo mi pare il cuore. Significa vivere l'essere discepolo di Gesù o ritrovare Gesù, perché alcuni di voi hanno ritrovato Gesù dopo la separazione. Vivere l'essere discepolo di Gesù o ritrovare Gesù e mettersi alla sua scuola, che conduce ad accogliere la croce, la morte e il fallimento come possibilità di continuare a dire l'amore e a dare tutto. Mi avete capito? Vivere l'essere discepoli, mettersi alla sua scuola, che conduce ad accogliere la croce, la morte, il fallimento permanente, come possibilità di continuare a dire amore e a dare tutto. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Che non significa non vedere le cose storte, le cose subite, le ragioni che si hanno. Non è che Gesù è uno là che non sa che cosa dire e che cosa fare. Poco prima, davanti a chi lo voleva giudicare, se ho detto la verità, perché mi percuoti? Non è che Gesù non si renda conto delle ragioni. Perché mi schiaffeggi se ho detto la verità? Ma continuare ad essere amore. Ancora non usare la spada, come Pietro. Perché è chiaro a quel punto che le nozze da salvare sono altre. Gesù perché non vuole essere salvato? perché doveva salvare ben altro. Era l'alleanza, era l'amore da salvare, non salvare la ragione. Tant'è che dice, ha detto, non usare la spada. Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? C'è un amore, una relazione d'amore che Gesù vuole vivere al di là di tutti i tradimenti e di tutte le ragioni. Lui vuole salvare l'amore a tutti i costi, salvare l'alleanza Dio e umanità anche se è peccatrice, vuole salvare l'alleanza anche se è tradito. Un amore, una relazione d'amore che Gesù vuole vivere al di là di tutti i tradimenti, di tutte le violenze, è il suo amore per l'umanità. Il Verbo si è fatto carne, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre da donarci il Figlio suo. È il suo amore per la sua piccola comunità sposa, i suoi discepoli, anche se lo abbandonano. Per i separati significa la fedeltà al cuore delle nozze cristiane, che è partecipare all'amore che Dio ha per l'umanità, che Gesù ha per la Chiesa. Cioè, ma voi che cosa volete salvare? La faccia o l'amore di Dio? O l'amore? Lo so di farvi salire su una roccia, come si dice, dritta, di sesto grado, come si chiama, dove ti viene il capogiro, no? Sono consapevole di questo, però quello che mi è stato dato io ve lo do. Significa fedeltà al cuore delle nozze cristiane, che è partecipare dell'amore che Dio ha per l'umanità, che Gesù ha per la Chiesa. Dire con Gesù il suo amore indissolubile per l'umanità e per la Chiesa. Cioè io sono chiamato solo ad avere ragione, a vivere la separazione così come mi è capitata, o sono chiamata ad essere l'annuncio di un amore così grande che è indissolubile? Il separato è chiamato a nascondersi o ad essere luce posta sul monte per dire la cosa più importante al mondo, che l'amore di Dio non verrà mai meno. A voi da separati è dato di dire la cosa più grande che esiste al mondo, che l'amore di Dio non verrà mai meno. Cosa che dovrebbero dire tutti gli sposati, ma nel momento in cui si sta insieme, mille altri sono gli obiettivi. Quando si è separati, si può avere o l'obiettivo di un accomodamento o l'obiettivo di un ideale altissimo. Dire l'amore di Dio che rimane sempre. Tu mi tradisci e io ti amo. Dire con Gesù il suo amore indissolubile per l'umanità e per la Chiesa. Poter dire a chiunque fa obiezione che il separato ha scelto, che il separato ha scelto di dire a ciascuno, Dio continuerà sempre ad amarti anche se tu lo tradisci, anche se tu ti separi da Lui. Questa deve essere una bella risposta a dire a qualche credente che vi fa obiezione. Io sono separato e voglio rimanere fedele per continuare a dirti che comunque Dio ti amerà sempre anche quando lo abbandonerai, anche quando lo lascerai solo. Io voglio essere questa parola per te. La Chiesa, mi lasciate dire quello che può sembrare un assurdo, ha bisogno di separati fedeli come del sangue dei martiri. Ma non per dire la fedeltà a un canone del codice del rito canonico, non per dire la fedeltà a ciò che ha detto Gesù e ci rassegniamo, lui ha detto non osi separare l'uomo, ciò che Dio ha unito e noi ci rassegniamo, oh poveri noi, Gesù siamo, sì, ci ascoltiamo e quindi siamo qui con la schiena piegata per dire, no, siamo qui per dire te Gesù. L'indissolubilità è per dire Gesù, non è per dire frottole. La separazione fedele è per dire Gesù, non è per subire una situazione. Questo fa del separato fedele un segno chiaro, forte, deciso di contraddizione. Perché è fuori da tutti gli schemi. Che voi continuate ad essere nell'amore è fuori da tutti gli schemi. Non siete normali e non cercate la normalità. Non siete comprensibili agli occhi del mondo. Io mi ricordo la risposta che ho dato una volta a un giovane medico, amico, faceva parte della prima parrocchia dove ero vicario parrocchiale, e lì siamo andati a cena con il mio parroco e si chiacchiera, lui era non credente assolutamente, proprio non credente. E dice, insomma, io non capisco perché tu, giovane così, devi essere celibe, perché tu rinunci al matrimonio. Mi sono contento che tu non mi capisci. Perché se tu mi capissi vuol dire che sto vivendo una fesseria. La mia scelta si capisce solo nella fede e solo alla luce di Gesù. Se tu non conosci Gesù non puoi conoscere il celibato. È come dire, voi dovete dire, se tu non conosci Gesù non puoi conoscere l'indissolubilità del matrimonio. Io sono il segno che puoi conoscere Gesù e solo in Gesù è concepibile la fedeltà. Perché è fuori di tutti gli schemi. I conti non tornano con il modo di pensare attuale. Bisogna per forza, per capire un separato che rimane fedele, bisogna per forza aggiungere un coefficiente di amore eterno. Una prospettiva che va oltre ciò che vedo e ciò che sento e ciò che tocco. Sono segno di contraddizione. Separati, chiamati ad essere parola carne, donata con la vita e non predicata, che diventerà come una spada. Ciò che non è più corpo donato a vostra moglie e a vostro marito che non c'è, diventa corpo donato all'umanità per far capire la parola più alta di Dio che è l'amore. Non siete corpo svanito, che non dice più nulla. Non potendo far l'amore, cosa diciamo noi? Non potendo far l'amore, dici l'amore grande. Ciò che non fai, lo puoi testimoniare con il corpo. Puoi testimoniare lo scopo del far l'amore. Lo scopo del far l'amore è andare verso Dio amore. A quel punto, nella separazione, quando non ho più rapporti, sono chiamato a dire direttamente l'amore. Sarà parola carne donata con la vita e non predicata che diventerà una spada, come dice la lettera agli ebrei. Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, a discernere i sentimenti e i pensieri del cuore. Se voi vivete, dopo vi spiegherò come, se voi vivete fino in fondo la vostra coerenza, chi si sente chiamato, e non sentitevi già tutti separati fedeli, chi si sente chiamato a questo cammino di santità? È un cammino di santità, è un cammino di imitazione di Cristo, non è che vi propongo altro. Chi si sente chiamato a questo sappia che sarà segno di contraddizione, come spada che può penetrare nell'intimo delle persone, anche sposate, dei preti, delle suore, e svelarne i sentimenti e i pensieri del cuore. Il crocifisso risorto farà chiarezza in tanti cuori, si evidenzierà chi vuole seguire lui, si vedrà chi vuole seguirlo fino in fondo. Chi vuole seguirmi prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, oppure chi cerca soltanto appartenenza esterna e protezione. Già quando Gesù aveva anticipato il suo dare tutto, notate che il clou del segno dell'essere segno di contraddizione è dare tutto per amore. E questo è la spartiacque. Quando Gesù aveva anticipato il suo dare tutto l'amore, accettando la morte, Già Pietro cosa gli aveva detto? No, Signore, non ti accadrà mai. E Gesù gli ha risposto: vada retro Satana, allontanati da me. Tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quando lui aveva anticipato il suo dare tutto l'amore, accettando la morte con il dono del suo corpo, significato nell'annuncio dell'Eucaristia, chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, eccetera, cioè chi accoglie me come corpo donato, vita donata per amore, perché l'Eucaristia è accogliere Gesù, corpo donato, vita donata per amore. Ma questa proposta segue dubbio e incertezza in alcuni. E Gesù cosa dice? Perché questo è segno di contraddizione. Volete andarvene? È chiaro che lo spartiacque. Volete andarvene? Io vi porto fino a diventare Eucaristia. Volete andarvene? Potete? Nessuno vi obbliga a fare questo percorso. State separati, tranquilli, fate la vostra vita. È questo elemento, il dare tutto per amore, questa crocifissione che diversifica la risposta. È il dare tutto nonostante tutto, è di per sé annuncio provocante. Capite, continuare ad amare una moglie, quando ha fatto quel che ha fatto, bisogna essere scemi, umanamente. Continuare ad amare un marito con quello che ha fatto, bisogna essere tordi, che è un po' più di scemi. Quindi di per sé continuare ad amare è annuncio provocante, vuol dire perdere se stessi, capite, svuotarsi, vuol dire non ragiono più, non voglio più pensare, io voglio solo amare. Non è la via degli uomini. Perdere se stessi per amore è fuori norma. Arrivare a perdere se stessi fino a dire, come Cristo sulla croce, ho sete, ho fame di amore, non mi sento solo. Fino a gridare sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cioè, lo svuotarsi di Dio, di Gesù sulla croce, è proprio questo arrivare fino in fondo. Vi sto proponendo la perfezione, la crescita, la santità, come separati. Non vi sto proponendo una via intermedia per sopravvivere. Non sto facendo, come si dice, un mutuo aiuto psicologico per la sopravvivenza post-separazione. Il separato fedele si colloca in questa prospettiva di essere totalmente donato senza nessun riscontro, se non quello di essere riempito d'amore infinito. E qui, anche se la Chiesa offrisse la via penitenziale per tornare a fare la comunione per i risposati, questa comunque sarebbe una chiamata. Non sareste delle persone che svaniscono come neve al sole, ma sarebbe ancor più forte la chiamata a continuare a svuotarsi totalmente per essere solo amore. Qualcuno lo ha già fatto, lettera ai Filippesi, svuotò se stesso, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce. Quanti disposti a seguirlo? Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è di sopra di ogni altro nome. È lì la risurrezione. Capite che vi è dato di morire prima di morire? Per cui la morte non vi porterà più nulla. E quando morite prima di morire, voi avete già cominciato la risurrezione. Perdersi totalmente per le nozze definitive. Un processo che, partendo dalle nozze, poi dalla separazione, arriva a trovare la propria grandezza in Dio. Le mie nozze non sono fallite. Si è interrotto un cammino condiviso per arrivare alle nozze, ma Dio non abbandona nessuno lungo la strada. Il segno esterno, visibile, come per Gesù, è il dono totale, è essere crocifisso per amore. È in questo andare nel cuore crocifissi per amore che si diventa segno di contraddizione come Gesù. Però questa scelta è vissuta nella quotidianità, tutti i giorni, accanto a persone che vi conoscono, questa diventa capace di svelare i pensieri di molti cuori, di far venire fuori la verità. Vi rende capace di leggere situazioni e persone con la luce di chi ha dato la vita per amore e vuole essere questo amore. Capaci di far vedere fino in fondo, di far vedere fino in fondo la verità, di vedere la luce sulle nozze. Il mondo ha spento la luce sulle nozze vere. Ci si sposa al buio. Spero che mi vada bene. Non ci si sposa alla luce delle nozze. Si farà la verità sul come sono preparate le nozze, sul come sono vissute, sul come si fa mancare nutrimento all'amore fino poi a constatarne l'impossibilità di continuare la vita comune e dire l'amore è morto. Ma senza che nessuno arrivi a individuare, e questo è segno di contraddizione, fa chiarezza, che l'amore non è morto ma è stato fatto morire. Con il criterio delle nozze alte, quelle della crocifissione, del dare tutto per amore, si capisce quanto non si è dato, quanto non si è preparati a dare. Molto spesso si sposano due egoismi famelici che si aspettano soddisfazione l'uno dall'altro. Il criterio alto delle nozze è quello della crocifissione. Voi sapete che Gesù sposo nell'iconografia orientale è presentato come Gesù a mezzo busto fuori da una tomba con i segni della crocifissione. Questo sarebbe un'icona da spiegare, per esempio, nell'eventuale convegno, per dire come questo ideale è proprio l'ideale dello sposo. Gesù è lo sposo, chiamato lo sposo in quella circostanza. Si capisce quanto e come la fedeltà al coniuge, sia nell'essere insieme che nella separazione, è comunque sempre un amore capace di perdere tutto per amore nel guardare continuamente al crocifisso. Allora è vero quello che vi dicevo stamattina per la messa, che si può vivere le nozze più intensamente in questo momento in cui siete separati, forse più di quando eravate insieme. Che ci possono essere separati che vivono più intensamente le loro nozze perché amano nella crocifissione, amano nella perdita, amano nella solitudine, più di quanto non sia amore lo stare insieme dove c'è una reciproca compensazione e appoggiarsi, dove comunque c'è la soddisfazione del camminare insieme. Ma se non c'è l'amore, siete più grandi voi. Perché ciò che distingue l'amore, sia esso ancora insieme, sia esso separato, è l'amore. Cioè ciò che fa il matrimonio è l'amore. Allora, coppia insieme, coppia separato, dov'è che c'è il matrimonio più grande? Dove c'è più amore? Può darsi che siano più matrimoni certe separazioni. Lo so di destabilizzarvi, però questa è la verità. Cos'è il rischio? Che molti crocifissi, guardo a voi, vadano persi. Perché preferiscono la crocifissione del buon ladrone. Buono, mi è toccato, andata così. Posso essere con te in paradiso? Ma certo, oggi sarei come... Ma non è il sacrificio che redime. Ci andrete in paradiso, ma non è il sacrificio di Gesù che salva gli altri. cerchiamo adesso di vedere dove il crocifisso per amore, il separato fedele all'amore, è capace di fare luce nel cuore degli avvenimenti sponsali. E la lettura culturale, ma talora non cristiana, che di essa viene fatta. Per dirvela con una sintesi che io ritengo bella, dopo questa riflessione che ho fatto, nel mio cuore vedo i separati fedeli come pietra scartata dai costruttori che diviene testata d'angolo, divenendo punto di partenza o sollecitazione a ricentrare il matrimonio in Dio, nella sua forza sacramentale. Vedo i separati come un popolo di profeti del matrimonio, profeti della verità del matrimonio. Il matrimonio non è accoppiamento, è dono totale di sé. Dove si vive il dono totale di sé? Talora può succedere più nella separazione. Perché c'è l'illusione che il far l'amore sia il dono totale di sé. È segno, se si vuole, se c'è la realtà, se no non è segno di niente. È segno dell'istinto e basta, di se stesso. Profeti del matrimonio. Il separato fedele è chiamato a dire che la separazione, anche quando è necessaria, è un male, è sempre un male. Non lo dice più nessuno. Voi dovete diventare forza, che rasenta l'incoscienza, ma dire la separazione è sempre un male anche quando bisogna farla. Non lo dice più nessuno, il demonio vuole a tutti i costi far passare l'idea che è normale separarsi, ormai accade a tanti. E siccome la malaria la prendono in tanti, è normale, lasciamo che vada. Non c'è più nessuno che dice un male, rischiamo di non dirlo più nemmeno noi preti. Svenga poi una voce che dica, è male, fa male, anche economicamente. È una tortura e sofferenza per ciascuno dei due nella coppia, non solo per chi viene lasciato, ma anche per chi lascia, perché innamorato di un'altra persona, perché già proteso fuori, perché è costretto a dire ho sbagliato, e se è onesto è costretto a dire ho perso tempo, ho fatto del male a un'altra persona. Ma noi non vogliamo arrivare lì, perché sarebbe prendersi delle responsabilità. Come ho vissuto il fidanzamento di 8 anni se dopo 3 mi separo? Sono costretto a fargli fare la revisione. Vedete che segno di contraddizione, vedete che si illumineranno i pensieri di molti cuori, ma vedete che missione avete? È comodo da separati rintanarsi e dire sì, io sono fedele. Allora cominciate a cantare subito l'eterno riposo. Ma se invece avete la passione dentro del matrimonio che è fallito, dovete dire no, io voglio essere voce. Ma non per accusare nessuno, per dire fa male. Quindi cosa dobbiamo fare? Cioè non possiamo accettare un mondo che si rassegna alla separazione. Così rassegnati che nelle altre chiese è diventato addirittura possibilità di secondo, di terzo matrimonio. Vedi chiesa anglicana, vedi chiese protestanti. Ma è possibile che la fedeltà al matrimonio Dio l'abbia messa per mettere il recinto alla coppia di sposi, dire non uscite dal recinto come due capre? La messa per essere un dono. Quindi va detto che è un male, va detto che è male per i figli, va detto, ma certo loro possono rifarsi, comunque portano il segno. Quante volte nei dialoghi con fidanzati o con giovani, sono figlio di separati. E non lo dicono a bocca dolce. Ma chi è che lo grida questo? quando abbiamo fior fior di psicologi che cominciano a scrivere sulla stampa e sulle riviste che è tutto normale, che comunque i figli hanno una capacità di riprendersi, di fare, comunque si lascia il segno. Ma nessuno lo dice, è vietato studiare queste cose, è vietato pubblicarle sulle riviste di psicologia e noi vorremmo dirle, gridarle, non solo dirle. Fa male anche a chi non è credente. Salvo che donne e uomini siano come paia di scarpe che si possono provare e poi cambiare perché non va bene. Va detto che è male per i figli, o almeno che non è il meglio che i figli si possono aspettare dai genitori. Quante volte i genitori inseguono il meglio, il miglior, la miglior boccetta di biberon, il miglior ciuccio, la miglior carrozzina, il miglior vestito, le migliori scarpette. E la migliore relazione dei genitori? Ci deve essere chi ferma o perlomeno chi crea il sospetto che questo dilagare della separazione è un male. Per questo si può e si deve fare prevenzione. Chi è che la deve dire? Noi avremo adesso probabilmente, perché sta venendo fuori anche dal sinodo, che bisogna preparare bene i fidanzati. Ma se non c'è chi grida con la forza della vita, della carne ferita, difficile che noi riusciamo a fare una controtendenza. Qui deve venire fuori un popolo di separati che grida che vediamo, siamo tutti imbrogliati. Si deve gridare che nel rapporto tra adulti la separazione non può essere una cosa normale. Può esserci, qualche volta ci deve essere, ma non è normale. Comunque fa male. Perciò il separato insegna, promuove, facilita, studia, organizza l'arte della prevenzione per augurare alle giovani coppie una vita felice insieme. Ecco perché diventate spada affilata che penetra fino al midollo delle ossa. Ecco perché potete essere segno di contraddizione come Gesù. I punti sui quali i separati fanno luce, oltre a questo che è il fondamentale che vi ho detto, sono i seguenti. Primo, il separato fa luce nei cuori, svela i segreti di come e dove nascono i matrimoni, e cioè il tipo di fidanzamento. Cosa uno cerca? E chi cerca? E perché cosa lo cerca o la cerca? Saranno svelati i pensieri di molti cuori. Come è indispensabile una verifica seria e approfondita sulla idoneità umana reciproca. Cioè che ai fidanzati si comincia a insegnare una modalità di verifica se questa può essere la donna della mia vita, l'uomo della mia vita. Perché abbiamo parlato sulle cose essenziali, su 12 punti che sono essenziali, dal come vivere e far l'amore, fino a come spendere i soldi e come educare i figli, al come regolarsi con le famiglie di origine. Ma se io non faccio questa verifica, i problemi nascono dopo. Secondo, il separato che ha subito l'intrusione di una terzietà, la mediazione familiare cosiddetta con una bella parola, è un terzo che può per l'uno o per l'altro, per tutte e due, fare chiarezza, fare mediazione. Chi ha sperimentato l'intrusione di una terzietà sperimenta che c'è un terzo, con la T maiuscola, che fin dall'inizio del matrimonio può essere non colui che separa civilmente, ma colui che aiuta i due nella coppia a crescere nella loro distinzione e unità nell'amore. Non viene accolto il terzo, che è Gesù presente nella coppia, però quando è ora viene appunto il terzo, che si chiama avvocato, si chiama psicologo, si chiama mediazione familiare, si chiama tortura continua. Di qui la necessità di conoscere il sacramento del matrimonio, che dice la presenza di Gesù. L'indispensabile discernimento per capire se la coppia è disponibile a vivere con Gesù. Noi dobbiamo farle queste domande qua ai fidanzati. Ma siete disponibili a vivere con Gesù? Ma sapete che andate a vivere con Gesù? Ma sapete che è più dell'avvocato? Più dello psicologo? Ma non per disprezzare avvocato psicologo, capite bene insomma. Sapete che sarete visibilizzazione della presenza di Gesù? I separati fedeli, per la forza della loro esperienza, sanno quanto il matrimonio non funziona in automatico. Ma la coppia, che è chiamata a condividere tutto, non può realizzarlo, questo matrimonio, se attorno a sé non ha un minimo di condivisione con qualcuno. Almeno qualcuno che l'accompagni, un gruppo di amici con il quale condividere un ideale, un cammino di crescita. Una coppia isolata è una coppia feribile, è una coppia che può crollare. Cioè il fatto di avere, di partecipare a cammini di crescita spirituale. Perché nessuno, tutti nasciamo con la garanzia di Cristo, ma se io non sto con Cristo non ho più la garanzia. Se noi non stiamo, perché è questione di tutti e due. Così i separati hanno imparato ad essere dono reciproco, senza donarsi fuori, senza la missione, quando non si vive questo, si finisce per autocentrarsi, per sterilizzarsi e chiudersi in se stessi. Cioè la famiglia che non capisce di avere una missione è la famiglia che finisce per chiudersi in se stessa, alla ricerca di piccole gioie, ma anche continuamente dentro grandi tensioni per un non nulla. Quanti separazioni incominciano da piccolissime cose. E dopo il sinodo, chi sarà di sposi per sempre? Sarà una vocazione nella vocazione al matrimonio. Sarà il segno permanente dell'efficacia del sacramento delle nozze. Si vorrà dire che comunque il sacramento delle nozze è sempre efficace e compie pienamente una persona al di là del ritrovarsi un altro partner. Per cui perlomeno chi si risposa per fare la comunione saprà che è libero di risposarsi, che può fare anche a meno di risposarsi. Perché ci sarà il segno di un'umanità che si realizza non per queste nozze, ma per le nozze definitive, quelle alte, quelle grandi. Cioè, qualche volta si pensa che se il sinodo, notate che le conclusioni saranno nel 2015, se il sinodo donasse per alcuni casi, per quelli che vedrà, donasse la possibilità di ricevere Eucaristia e confessione, allora qualcuno potrebbe pensare svanisce l'idea di sposi per sempre, cioè della fedeltà. E invece secondo me si confermerà e si amplierà, perché dentro la libertà di potersi risposare, io scelgo liberamente di essere fedele al sacramento del matrimonio per gridare il male della separazione, per gridare la bellezza delle nozze definitive e tutto quello che vi ho detto. Quindi dentro quel percorso, a quel punto sposi per sempre, diventerà una vocazione ancora più profonda, ancora più completa. Adesso, per così dire, qualcuno potrebbe dire che siete costretti a trovare una via di crescita spirituale dentro, perché o mangiare questa minestra o saltare da questa finestra. Allora sarete liberi, che è quello che io ho constatato, perché alcune cose proprio il Signore me le ha suggerite mentre ha ascoltato per ore e ore e ore la nostra amica Alice. Lei è libera di risposarsi, perché fa parte della Chiesa Anglicana. Ma dice, io non voglio risposarmi, perché io credo nel matrimonio che ho fatto. E notate che lei non ha il sacramento. Io credo nel matrimonio che ho fatto. Perché sono costretta? Perché dire non devo più credere al matrimonio che ho fatto? Perché lui non c'è più, ma io credo ancora. E quindi a lei è data una libertà straordinaria. Lei sceglie di non risposarsi pur avendo 30 anni. Coraggio, la parola a voi. Potete spegnere questi attrezzi qui.